mail è un programma per la posta elettronica, ma un server di posta. È un event server di posta. Cosa vuol dire? Un server di posta è pensato per funzionare dietro la rete Tor, però puoi comunicare anche con le reti di internet. Che cosa vuol dire? Che attraverso dei nodi di entrata e di uscita permette di comunicare con gli utenti di internet e permette agli utenti di internet di comunicare con gli utenti di Tor in modo assolutamente trasparente. Questo è un programma che permette di avere la posta elettronica in modo criptato e anche a noi. Quindi può essere. Questo programma consente di avere la posta criptata e la norma. Naturalmente noi non siamo qui a pubblicare questo programma per facilitare atti illeciti o di altro, ma dopo la recente chiusura di Alphabet e tutto quello che è successo con NSI, ci si è resi conto che la stragrande maggioranza dei server di posta non sono più sicuri per transitare i nostri mail in modo riservato. Noi non dobbiamo comportare contro il governo cosa, e non vogliamo neanche essere spiati dall'NSA. Insomma, tutta questa roba non ce ne frega niente, e quindi abbiamo deciso di restarne completamente fuori. Visto che non c'è la possibilità di ottenere la garanzia con la legge, perché purtroppo ci sono dei governi che fanno delle azioni illegali di spionaggio contro i cittadini, allora si è decretato che qualcuno poteva fare un programma di posta elettronica criptata, come ne stanno facendo moltissimi. Quindi utilizzare un server o un mail è un atto, tra le altre cose, di disobbedienza civile. Allora, chiariamo subito come funziona. OrionMail è un server di posta criptato che utilizza al suo interno diverse tecnologie. Utilizziamo il protocollo SMTP, che è il classico protocollo di comunicazione con i mail di internet. Utilizziamo il protocollo POP3 per scaricare i messaggi sul client del destinatario dei messaggi, in modo da non lasciare traccia dei file sul server. Quindi non restano tipicamente i messaggi sul server, a meno che uno non li voglia lasciare direttamente lì. Utilizza PGP. Perché? Perché è possibile comunicare con il server attraverso l'indirizzo server@onion.onion sono gli indirizzi della rete Tor, per attivare delle funzionalità estese del server, che vedremo poi in seguito che cosa ci servono. Quindi possiamo mandare messaggi criptati al server e riceverli criptati dal server, in modo che anche se qualcuno ha detrattore di SSL provasse ad ascoltare i nostri messaggi o a salvare il contenuto in qualche modo, non potrebbe leggerli senza la nostra passphrase, per esempio. Quindi avete già capito dentro a quante cose siamo. Ecco perché siamo in una situazione cipolla, ecco perché si chiama OrionMail, perché è una cosa dentro una cosa dentro una cosa. Ora vi spiego perché utilizziamo la rete Tor. Perché la rete Tor, il luogo in cui si trovano veramente gli hidden service di posta, e cioè il server dove ci sono gli utenti OrionMail, è una rete che consente di tutelare la privacy e l'anonimato sulla base del trasporto dati. Non è possibile sapere l'indirizzo IP e quindi dove si trova il server o il mail, a meno che non venga detto in modo esplicito naturalmente. Quindi la nostra connessione viene fatta transitare attraverso questa rete e il server è raggiungibile attraverso quell'indirizzo di 16 caratteri .onion che vedete in centro a destra. Utilizziamo anche SSL. SSL è una tecnologia crittografica che normalmente si utilizza per collegarsi ai siti delle banche. Oramai si utilizza in qualsiasi server di posta. L'SSL di OrionMail parte dai 2048 bit in su. Nelle versioni successive potrà essere settato fino a 16384 bit. Un'altra cosa che è utilizzata solo nel hash, cioè sostanzialmente le firme crittografiche. Che cosa vuol dire? Il dato viene criptato con una chiave e viene aggiunto insieme ad un dato casuale, dopodiché viene fatto l'hash. Dall'hash anche a due chiavi tu non puoi tornare indietro. Questo ovviamente è una spiegazione concettuale per dire che tutti i database di OrionMail, degli utenti e di quant'altro sono basati su hash. Quindi avendo le chiavi per trovare tutte le combinazioni possibili e immaginabili degli utenti e dei dati specifici utenti e password per accedere alle caselle. Ma non è tutto. Utilizziamo anche la crittografia simmetrica ALES a 256 bit per un numero quantitativamente alto di volte, a partire da 7. Ogni file di OrionMail ha un nome che proviene dall'hash dei dati che servono per cercarlo. Ha una K, del server e della chiave del file. E ci sono più chiavi di una concatena calata, quindi decrittarlo risulta molto annoso e difficile. Se non sei, chiedete di ricevere quel file. Dopodiché si utilizza la crittografia asimmetrica RSA a 2048 bit, con due chiavi. Ma naturalmente le chiavi non sono nemmeno sul server. Praticamente le mailbox dell'utente sono crittate sia con chiavi asimmetriche che con chiavi asimmetriche. Ogni casella ha la sua chiave RSA asimmetrica. Che cosa vuol dire? La chiave pubblica, che è crittata nel server, consente di salvare i messaggi perché può crittarli. Per decrittarli è necessaria la chiave privata, ma la chiave privata ce l'ha l'utente, è crittata con la password dell'utente e sulla chiave che si trova su un altro server. Ovviamente è replicata per evitare il singolo di fallimento. Quindi avere le chiavi crittografiche del server e cominciare a leggere i file della mail non riesce a sapere quale utente è e non puoi leggere i messaggi. Ovvero puoi salvare sulla casella di posta, ma per assurdo non li puoi leggere perché ti manca la chiave privata. Le chiavi remote FDX. Cerchiamo di capire che cos'è questa funzione DX remota. I server di una mail sono federati, ovvero si conoscono, sono tutti amici. Vuol dire che tra di loro cominciano a scambiarsi le informazioni e verificarsi a vicenda. Quindi se qualcosa va fuori posto se ne accorge più o meno tutta la rete. A sinistra e a destra vediamo il server on array. Il server, quando parte, genera un insieme di dati casuali, che sono quelli che lui conosce per produrre la chiave. Le chiavi sono in altri server on array che non sono conosciute dal server di partenza. Passando questi dati, attraverso una funzione che sta sugli altri server, gli altri server decideranno se quel server può aprire o no la chiave. Ovviamente gli altri server non avranno coscienza del server che glielo chiederà perché sarà effettuato sulla base di un hash. Oltre a tutto ciò, verrà effettuata questa funzione di X, quindi verranno tirati fuori dei dati che non permettono da soli di decifrare la chiave, ma attraverso una funzione di derivazione che sta sul server da attivare. In questo modo abbiamo le chiavi di partenza. Ti rubano il server? Benissimo, non è un problema. E metto il certificato di autodistruzione. Il certificato di autodistruzione viene propagato in tutti i server che hanno le chiavi e distruggono le FDX. Che cosa succede se ho un server rubato e sequestrato da quelli che non ha le chiavi e prova in rete ad avere le chiavi che non ci sono più? Si autocancella. Quindi sequestrare o rubare un server a una mail è perfettamente inutile perché le chiavi non sono sul server. Avendo le chiavi e decrittando una mail, il database degli utenti è inaccessibile per fare brute force. Si possono leggere le blacklist del server senza associare gli indirizzi, cioè gli indirizzi che sono quelli che fanno spam. Si possiedono i certificati SSL, e beh ragazzi, si può tutto, però c'è una stringa che cambia ogni volta che il server è attivato e l'utente, se è attento, se ne può accorgere. Si possono creare nuovi messaggi senza sapere se arriveranno nelle caselle di posta di qualcuno oppure no. Non si possono leggere in alcun modo i messaggi, abbiamo già capito perché. I metadati sono inaccessibili. Si può leggere la lista degli indirizzi contenuti nelle mailing list senza associare le mailing list, però dopo tentativi di brute force. Si accede ai log del server, perché sono chiaro, ma non solo, il server è attivato, c'è stato un problema di funzionamento errato e non danno informazioni specifiche sugli utenti. Quando si cita l'utente o qualcosa, c'è sempre un hash che dipende dalla chiave del server. Quindi l'amministratore del sistema deve confrontare gli hash che solo il server può generare con le chiavi, e di qui appunto a capo del discorso. Si possono creare infiniti alias, quindi io come indirizzo posso avere degli alias. Esiste la lista anti-spam personalizzata, io posso ordinare al server e dire da quel server non voglio ricevere messaggi, da quell'indirizzo non voglio ricevere messaggi perché qualcuno mi sta seccando, mi sta inviando dello spam, vuole aggracciare su altre robe, ma è semplicemente una persona che fa un bullismo o non mi piace parlare con quella persona. Tutti i file sono cancellati attraverso il processo di wipe, che consiste nel riscrivere dati casuali sulla superficie del disco riallocando i settori. Supporta attivamente le mailing list, quindi è possibile l'iscrizione alle mailing list e quindi non è necessario installare altri software per gestirle, o non mail supporta attivamente. Attraverso i nodi di entrata e uscita si può comunicare con gli utenti dell'ente internet. da un utente o non è un indirizzo plutonio, posso dire un messaggio di indirizzo internet e al momento si occuperà di transitare il messaggio per modo di uscita in modo sicuro e viceversa quando arriverà la risposta. Vediamo come funziona. Onion to Onion. Si chiama Onion Mail anche perché il file del messaggio è salvato solo sul server del destinatario. Praticamente, quando il mio computer si collega al mio server di posta e inizia l'invio del messaggio, il server di posta si collega al server del destinatario, transita i dati che passano attraverso in tempo reale e vengono salvati sul server del destinatario. Quindi, se avviene un errore, non c'è la mail di status notification, ma c'è un errore sul client di posta. Questo comporta la limitazione di una delle di status notification e un invio per il destinatario, però comunque è la certezza che non rimanga un file salvato sul server di passaggio che comporterebbero altre operazioni crittografiche, anche la possibilità di andare a fare una ricerca forense sui file dei messaggi di passaggio. Quindi non ci sono messaggi inviati sul server o email, ma solo i messaggi ricevuti, sempre che tu riesca a contattarmi. Internet tuono. Esiste la possibilità di transitare, cioè di transitare messaggi dalla rete internet alla rete Tor, tramite la traslazione dell'indirizzo attraverso il protocollo NAT. Come vedete in basso, la parte .onion è stata sostituita, dopo la chiocciola viene messo un punto e viene messo un nodo di entrata, in modo da ottenere un indirizzo compatibile con la rete internet. La stessa cosa può essere fatta per comunicare da il messaggio di risposta viceversa da Tor a internet. Questo protocollo permette, come vediamo negli evidenziamenti colorati, di transitare direttamente in modo visibile l'indirizzo .onion dall'indirizzo internet. Quindi che cosa succede? Che il nostro POP diventa POP.cpd eccetera chiocciola.it. Che brutto! Questo è il sistema che funziona fino ad oggi da OnionMail. Però dalla prossima versione una mail utilizzerà anche indirizzi potabili. Per indirizzi potabili intendo indirizzi normali che l'umana comprensione può tranquillamente leggere senza più gli annosi caratteri 16 caratteri .onion degli indirizzi Tor. Praticamente come dire, attraverso un messaggio che io posso mandare al mio server, mi scrivo un nodo di uscita. I due server si comunicano tra di loro e transiteranno l'informazione firmata dal server di uscita del mio nuovo indirizzo. Quindi POP diventa POP@onionmail.it e spariscono i 16 caratteri .onion, ma può diventare anche tizio, non è necessario. Quindi non esiste più una discriminazione tra indirizzi internet e indirizzi Tor. OnionMail gestisce entrambe, anche passando direttamente senza rimbalzare per i nodi di uscita. Quindi gli indirizzi nuovi si possono utilizzare al pari degli indirizzi .onion. E se fanno fuori il nodo di uscita, il sistema non si scandalizza e funziona ancora. Caro server, ti scrivo. Abbiamo detto che l'indirizzo server chiocciola l'indirizzo del server.onion è l'indirizzo del server, dove c'è un bot che risponde con vari comandi. Qui vediamo alcuni comandi principalmente utilizzati. Il comando runes risponde con un messaggio di testo contenente la guida su regolamento dell'utilizzo del server, norme di utilizzo e la guida per utilizzare tutti i messaggi del server. OnionMail è un email service di posta, è orientato alla privacy dell'utente. Il gestore potrebbe non sapere quali utenti ci sono i messaggi che inviano. Quindi l'amministratore del sistema non può nulla. Parte da questo presupposto. Ci sono delle limitazioni su OnionMail. Al momento si può inviare un messaggio unico, CC e PCC non sono supportati, UDI unici non sono supportati per la struttura di come è fatto il protocollo. Non ci sono delle di status notification, abbiamo visto perché. I messaggi rimangono sul server, letti e non letti, per n giorni, stabilito dalle regole del server. Perché? Perché se tu non leggi messaggi per n giorni, o anche se li letti, vengono automaticamente spaziati via tipo dopo un mese, dopo due mesi, quello che è. In modo che se sequestrano un server, non hanno la vita di un utente di tutti i messaggi che ha ricevuto. Ecco le potenzialità. Non supporta alcun sistema di intercettazione. Nessun sistema di law enforcement. I messaggi sono salvati solo sul server del destinatario. Si possono aprire più server indipendenti con un solo processo non attivo. Su questo c'è da dire che addirittura l'orologio del sistema è diverso per ogni server. in modo da non capire in base alla time zone dove si trova un server e di non andare a fare reverse sui minuti e sui secondi dell'orologio per capire se i due servizi hanno solo lo stesso server. Potevamo implementare molte altre funzioni, forse in futuro implementeremo il caffè anonimo. Oggi vi dovete contattare solo della vostra anonima mail. In basso a destra trovate l'open service per registrare l'indirizzo per mail di prova. Questo è tutto e se ci sono domande sono disponibile. Per il resto visitate il sito neomail.info per ulteriori informazioni.
Secondo, il fatto di usare solo il protocollo con track, certo mi dà un certo di garanzia, però appunto uno che usa il PC, il mobile, eccetera, come riesce ad avere la gestione di tutto? Grazie.
Qualsiasi programma di lettura della posta elettronica che supporta OpTrack, per esempio come il Thunderbird, pari anche Outlook o K9 Mail per Android, può funzionare con il mail. L'importante è che ci si possa collegare attraverso Tor. Per ovviare a avere la via di mezzo esiste un altro progetto che stiamo sviluppando che si chiama NTU, cioè determinato l'indirizzo 127.001 porta tra dei tali e passa su Tor e di risolvere il problema di avere un sistema ibrido senza app in Tor, il problema di avere soltanto Tor. Se tu usi Tace e con Chromeail vai sulla pagina e registri, non devi fare nient'altro, usi Chromeail e funziona. Quindi il client è già che qualsiasi plan ti possa. E per l'invio multiplo ci stiamo lavorando, non appena uscirà la prossima versione abbiamo anche l'invio multiplo, naturalmente utilizzando lo stesso.
Su mobile posso usare su un iPad, posso usare il protocollo, cioè posso usare
sì, basta solo che ti colleghi con Tor, potrei SMTP, con Start TLS.
Grazie.
Altre domande?
Il server un po' stagione qui. Ormai si è visto che la NSA e chi per loro tendono a mettere in piedi server di questo genere per inserirci nelle reti criptate. C'è qualche tranquillità sul fatto che anche se questi server vengono creati e messi in piedi da organizzazioni malintenzionate e malevole, il nostro traffico rimanga comunque criptato?
Ovviamente modificando il sorgente di open source non può fare un problema leone. E naturalmente se tu devi usare un server di posta dove ci metti la tua mail personale, ovvio che devi usare un server in cui ti fidi, naturalmente. E naturalmente la risposta più consona è che non c'è mai sicurezza, perché dire che c'è sicurezza a priori vale fino a un certo punto finché alla fine non troveranno un sistema per girarmi questo e poi si sa le versioni successive e poi non si sa dove andranno a finire. Per quanto riguarda la rete Tor in quanto tale, ci sono state appunto in varie lettura dei links da parte di Snowden e di altri che dicono che l'NSA riesce a diventare Tor con scarsa probabilità. Quindi su questo abbiamo abbastanza una buona certezza. Poi sui metodi crittografici utilizzati si può lavorare, perché adesso è ancora una versione beta e ci sarà sicuramente molto da migliorare. Non posso dire che è sicurissimo, però è abbastanza pretty good ed è un ottimo deterrente. Poi se qualcuno lo utilizza in modo malintenzionato, purtroppo questo può venire con qualunque oggetto. Anche il coltello può essere utilizzato per tagliare la carne oppure per uccidere. Purtroppo è solo un server di posta con tutti i limiti che ha. Naturalmente, e quindi è limitato all'uso che non fa.
Beh, allora, scusa, altra domanda. La proliferazione di questi server, perché finché sono quattro gatti è probabile che una buona percentuale siano, diciamo, enti governativi. Se la percentuale di questi server aumentasse molto, si potrebbe aumentare la confidenza sul fatto che molti siano gestiti da persone, diciamo, affidabili.
Hai notizie sul numero di, sulla proliferazione, sulla crescita del numero di server, Tor e OnMail nel mondo?
Gli utilizzatori di Tor stanno aumentando, si vedono le statistiche, come anche gli utilizzatori di PGP, perché se andiamo a vedere sulle cose. Però riguardo di server OnMail, adesso ne esistono 6, ma stiamo ricevendo anche delle richieste di amicizia da parte di altri server che non conosciamo, di quello che sto provando. Abbiamo superato i 200 download ed è una cosa che è assolutamente bella. I 200 download sono una versione di OnMail che esiste da settembre di quest'anno, fine settembre di quest'anno, parte il progetto di OnMail, è stato diciamo pubblico e funzionante, e si spera che verrà qui. Queste saranno tutte cose che dovranno essere valutate e naturalmente si spera nella partecipazione delle persone che possano portare avanti appunto il progetto. Quindi sulla proliferazione dei server, al momento non so cosa dire, se ne aprisse uno autistici, probabilmente mi fiderei gli autistici. Se ne aprisse uno picco palla, potrei fidarmi anche, no? Appunto bisognerà vedere poi come viene fatto. Naturalmente abbiamo visto che ci sono diversi server SMTP normali su Tor, che però sono di collegati con internet, e ogni tanto riceviamo messaggi anche da questi senza problemi. Quindi penso che saremo sull'ordine di una decina di server, compresi quelli che non conosciamo, perché tipicamente sappiamo che nella partecipazione di queste cose rispetto al download puoi contare il numero massimo di 10, cioè non ci saranno 10 server in tutto. Adesso posso presumere, domani non si sa, vedremo se ci sarà il buono oppure no. Adesso il progetto non lo conosce ancora nessuno, perché siamo ancora in beta, vedremo, speriamo.
Io volevo chiedere, mi è sembrato, se ho interpretato bene come funziona il protocollo, che in realtà se non c'è fiducia nel server, perché in caso anche di compromissione, non necessariamente di fiducia in chi lo gestisce, comunque i messaggi poi non vengono citati, perché il protocollo è SMTP, quindi la citatura non è sul client, ma avviene comunque su uno dei tuoi server. Quindi in caso di compromissione i problemi si presentano tali e quali. Più in generale, il modello di minaccia c'è da qualche parte un po' definito un documento che uno può leggere anche con più calma, o no, bisogna leggere il codice?
Il modello di minaccia lo stiamo appunto spiegando adesso, perché quando vengono fuori nuove funzioni bisogna vedere le nuove minacce che saranno fuori. Naturalmente l'SSL parte direttamente dal client dell'utente fino al server dell'invio. Poi dall'invio al destinatario è il server che si occupa di vedere se il certificato è giusto, perché lo chiede ad altri server se il certificato è quello. Infatti, perché i server sono federati? Per avere certificati le chiavi pubbliche degli altri server e federare i certificati anche la chiave pubblica. Quindi vedere se la chiave pubblica è la stessa, vedere se lascia lo stesso, vedere se il certificato è ancora valido e vedere se la connessione è vera e propria. E per la prima volta che si collega un altro server, ci sono anche un altro server che va a verificare se quello è quello giusto. Quindi verifichi che server sia quello, ma nel momento in cui il server cambia, te ne accorgi. Allora è il tuo server mittente che blocca il messaggio. Se il certificato non è valido, il server del mittente che fa fallire il Dio. Tu ricevi un messaggio sul client di posta e è fallito. Oltretutto, il destinatario nelle impostazioni c'ha un'impostazione che dice se è giusto sì o no, se tutto il transito è stato fatto con SSL, e naturalmente il tuo server come destinatario sovrascrive questa cosa. Quindi se venisse aggiunto per caso o perché qualcuno fa qualcosa di malevolo, lui ci piantano subito o addirittura blocca messaggi. Un'altra cosa che è fatta sull'impostazione è il filtraggio appunto di eventuali CP, user agent e altre cose che non sono assolutamente necessarie all'invio del messaggio. Quindi più di questo non si riesce a fare. Dicevo, è un sistema pretty good, non è la banca d'Italia, però se poi tu alla fine usi anche PGP, sei addirittura più sicuro, che infatti si incoraggia l'utilizzo di PGP per questo. Tanto così dividi la fotografia tra client e server.